Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Francesca Calcagno. In apertura di pagina c'è il Rabadan. Il municipio di Bellinzona ha comunicato che il carnevale nella sua forma tradizionale non si farà. Ci collegheremo subito con Bellinzona per capire quali sono le soluzioni alternative. Le principali città del cantone, salvo Locarno, hanno invece confermato i mercatini di Natale. Gli artigiani ticinesi sono soddisfatti. Questa è anche la settimana in cui sono cominciate le somministrazioni del richiamo del vaccino anti-Covid nelle case per anziani. Noi ne abbiamo visitata una. Sentiremo gli anziani per capire come stanno vivendo questo nuovo delicato momento. Infine le finanze pubbliche, che si confermano meno in crisi del previsto. Il preconsuntivo cantonale ci dice infatti che rispetto a quanto preventivato il deficit è dimezzato. Ne parleremo con il direttore del Dipartimento delle Finanze, Christian Vitta. Non ci sarà dunque corteo e neppure città del carnevale. Nel tardo pomeriggio il municipio ha detto no appunto al carnevale più grande del Ticino nella sua forma tradizionale. Allora ci colleghiamo subito con Pervin Cavacioglu, che è a Bellinzona. A te la linea, Pervin.
Buonasera, sì, alla fine la decisione che molti appassionati temevano è giunta. Una decisione sofferta anche dal municipio, che già nei giorni scorsi a maggioranza pendeva più per il no all'edizione 2022 del Rabadan, che ricordo si svolgerà dal 24 al 1 marzo. Dico si svolgerà perché in concreto alla fine il municipio ha deciso di autorizzare delle manifestazioni carnascialesche all'Expo Centro. Si esce quindi dal centro storico per andare in un contesto più piccolo, chiuso e sicuramente più controllabile dal profilo delle misure anti-Covid. Vi propongo allora di ascoltare le spiegazioni del sindaco di Bellinzona Mario Branda sui motivi che hanno portato a dire no alla forma tradizionale del Rabadan.
Perché il carnevale Rabadan non è un carnevale qualsiasi, è un attrattore enorme di persone e ritenevamo che allo stato delle cose non siamo ancora certi dell'evoluzione di questa crisi pandemica. Constatiamo che vi sono ancora molte persone che vengono contagiate, che si ammalano e abbiamo l'impressione che questo inverno bisognerà confrontarsi ancora con un'ulteriore recrudescenza di questo fenomeno. Per cui a fronte di questa situazione di incertezza e di mancanza di sicurezza riteniamo che sia troppo rischioso dare l'autorizzazione all'organizzazione di una grossa, importante manifestazione che attira tantissime persone.
Lei l'ha anche ricordato, il Rabadan è una manifestazione storica per la città di Bellinzona. Non temete che comunque i grandi affezionati del carnevale di Bellinzona alla fine comunque confluiscano in città, nei vari bar e nei vari esercizi pubblici?
Sì, è senz'altro possibile, del resto gli esercizi pubblici potranno comunque organizzare le loro attività nel rispetto ovviamente delle norme Covid e delle norme generali che disciplinano l'attività di questi commerci, ma allo stesso tempo speriamo anche che le attività che si dovrebbero concentrare all'interno dell'Expo Centro possano comunque così risultare sufficientemente interessanti per fare in modo che le persone poi si rechino questa struttura dove comunque c'è un controllo, c'è un'attenzione per quanto riguarda appunto il rispetto dei principi che oggi sono indispensabili per assicurare così la salute anche delle persone.
Consentire di organizzare delle manifestazioni del carnevale all'Expo Centro appare quasi un po' come un non volevamo che il carnevale Rabadan si spostasse altrove. Vi siete sentiti un po' ricattati?
Guardi, noi in realtà sapevamo che non sarebbe stato possibile realizzarlo altrove ed è chiaro che a fronte dell'ipotesi di non fare nulla qualcuno ha magari anche pensato che ma allora vediamo altrove, però non è immaginabile fare il carnevale di Bellinzona altrove e credo che non sarebbe neanche stato digerito molto bene, l'autorità sicuramente no, ma sono convinto anche dalla popolazione.
Sindaco Mario Branda, un'ultima domanda, è triste di aver preso questa decisione?
Sono triste che ci troviamo ancora in questa condizione di difficoltà per via del Covid. Mi dispiace naturalmente anche moltissimo per il carnevale, io sono una persona che partecipa regolarmente al carnevale Rabadan, sono però anche convinto che abbiamo fatto la scelta giusta dal punto di vista della coscienza e siamo anche convinti che sicuramente sarà un carnevale bellissimo nel 2023.
La conferenza stampa del municipio rappresenta anche il comitato del Rabadan a cui il sindaco ha annunciato la notizia pochi minuti prima di renderla pubblica. Ho allora avvicinato il presidente Giovanni Capoferri, la cui reazione mi ha sorpreso. Sentiamo perché.
Giovanni Capoferri, presidente del Rabadan, a caldo, come si sente?
Soddisfatto. Sono sincero, sono soddisfatto perché io in questi tempi ho pensato che la decisione era difficile da prendere per il municipio, comunque era importante dare un segnale per tutti e non fare ancora un altro anno senza far niente. Ecco, perciò io come presidente, ma penso che anche tutto il comitato sarà soddisfatto.
Ramadan all'Expo Centro, quindi usciamo dal centro storico della città e tutte le altre manifestazioni che accompagnavano Ramadan, dal risotto per gli anziani e via dicendo, lì avete già un'idea di cosa potrà succedere. Il corteo è già stato detto che non si farà, e tutte le altre manifestazioni collaterali?
Allora, questo avevamo già deciso, che comunque il pranzo del cuore e il pranzo degli anziani non era possibile farlo. Rimane un punto aperto da discutere con la città se è possibile fare il risotto del martedì. Ecco, quello ci terremo a farlo perché è una tradizione che Bellinzona penso si aspetti.
Molti quindi i dettagli che andranno ancora definiti, fra questi per finire anche il biglietto di entrata all'Expo Centro. Da Bellinzona però per ora è tutto, la linea può tornare a Comano.
E prima del carnevale c'è il Natale, e allora sempre la collega Pervin Cavacioglu ha fatto il giro del Ticino per capire se e come verranno organizzati i tradizionali mercatini di dicembre. Per il momento l'unica città che ha annullato l'evento è Locarno, gli altri hanno scelto forme diverse per riuscire a rispettare le norme antipandemia. Una buona notizia per gli artigiani.
Ha preferito non esprimersi al nostro microfono il presidente della Procittà Vecchia, l'associazione di quartiere che organizza il mercatino di Natale nella zona storica di Locarno. In attesa di un comunicato stampa ufficiale, ci ha però brevemente spiegato che la gestione logistica dell'evento, previsto per l'8 dicembre, sarebbe stata troppo impegnativa, con una quindicina di accessi all'area, strade e vicoli che avrebbero dovuto essere chiusi e controllati con Covid Pass, secondo le direttive federali. È troppo per un'associazione di quartiere come la nostra, ci ha detto a malincuore il presidente Corrado Di Salvo. A Mendrisio, il 4 dicembre, il mercatino invece ci sarà, ma in forma ridotta e circoscritta nella zona di Piazza del Ponte, mentre a Chiasso, l'8 dicembre, si coprirà un'area più ampia. Sarà così anche a Lugano, dove dal 1 al 24 dicembre tutto il centro cittadino ospiterà le bancarelle e l'accesso sarà senza pass Covid, come ci spiega il municipale Roberto Badaracco.
Ritorniamo un pochettino ai mercatini tradizionali che avevamo fatto in passato. Abbiamo chiaramente meno postazioni, proprio per mantenere un distanziamento fra una postazione e l'altra, e avremo però comunque la possibilità di avere un blocco base in Piazza Manzoni, rispettivamente in Piazzetta Maraini, San Carlo, anche in Via Nassa ci saranno diverse postazioni, quindi si svolgerà un pochettino tutto normalmente.
Quante iscrizioni avete già ricevuto?
La richiesta è grandissima, altissima, chiaramente dopo le pause dovute al Covid, questi espositori, che sono tanti anche professionisti che vivono di questo, hanno bisogno di fare dei mercatini, quindi abbiamo ricevuto circa già ad ora 125 richieste. Purtroppo potremo soddisfarle solo nella misura di circa 60 postazioni e quindi dovremo fare una scelta in base ai principi, cercheremo di favorire gli espositori locali e poi guarderemo chiaramente la qualità, la tipicità delle merci e soprattutto anche l'originalità.
Il presidente dell'Associazione Artigiani del Ticino è da parte sua soddisfatto delle decisioni prese dalla maggior parte delle città. Sul numero di posti limitati, Roberto Barboni non è troppo preoccupato e puntualizza.
Chiaramente anche loro devono rispettare le direttive anti-Covid. Chiaro che gli artigiani, ci sono un paio di categorie, ci sono gli artigiani che vivono del loro lavoro, allora questi è importantissimo essere presenti in queste manifestazioni o occasioni di vendita perché praticamente è parte del loro reddito, e poi abbiamo i part-time o gli hobbisti, che è relativamente un'occasione di vendita, quindi non è il loro reddito principale ma è un reddito accessorio.
Anche a Bellinzona, infine, le due domeniche prima di Natale, il centro storico ospiterà gli artigiani.
Nelle case per anziani del Sottoceneri è cominciata oggi la somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid, il cosiddetto booster. La campagna è partita già lunedì, entro sera in totale saranno effettuate circa 2.000 iniezioni. Sul fronte dei contagi, invece, i casi confermati sono 20 in due diversi istituti. Gli occhi sono dunque puntati nuovamente sugli anziani. Laura Dica ha raccolto le sensazioni degli ospiti della Casa Giardino di Chiasso, dove la stragrande maggioranza degli ospiti ha aderito alla campagna, come d'altronde nel resto del cantone.
Buongiorno, vuoi fare la vaccinazione?
Ciao, bello.
Lei signora sta aspettando la terza dose, come sta?
Come sempre, non è mica la prima.
Sì, sì, sono tranquillo perché chi non si vaccina è proprio una fabbrica di variante Covid. Allora io ho deciso prima per me e dopo per i miei colleghi e per il personale che mi cura.
Il vaccino fatto. Tutto fatto.
Bravo, bravo. Dimmi Stella, cosa vuoi sapere di me, della mia vecchiaia?
Ma lei come si sente?
Ah, ma io mi trovo bene, che io, guarda, è un anno che sono qui, ma io sono felice.
Io ho 96 anni, eppure non me li sento.
Le faccio l'altro qui l'antinfluenzale.
Sì, io l'influenza in vita mia l'ho fatta una volta.
Una volta?
Non sapevo, a 90 anni non sapevo cos'era l'influenza.
Ho visto.
Noi qui abbiamo il tavolo di preparazione dove vengono preparati le singole dosi del vaccino anti-Covid con il vaccino anti-influenzale. Una volta che sono pronti, le infermiere prendono e vanno direttamente dal paziente per fare le due vaccinazioni.
Se lo dicono quelli che studiano e lavorano giorno e notte, da tanti mesi, è giusto che seguire quell'indicazione.
Ma io sì, sono contenta, no, appunto che dicevo che stasera, voglio dirlo a mio Sergio, Sergio fallo anche te.
Ci ho messo da sola, una FIFA che forse non è neanche il caso.
Lei è tranquilla adesso?
Io sono più tranquillo che l'ho fatta.
Fabio Maestrini, lei è direttore di questa struttura, Casa Giardino. Come è stato percepito in generale l'arrivo di questa dose di richiamo?
Preoccupazioni generali particolari non ne ho sentite né da parte dei residenti né da parte dei loro familiari o persone di riferimento. Ho percepito un'aspettativa rispetto a questa dose di richiamo, vuoi perché se ne parla da alcune settimane, vuoi perché comunque in altre nazioni si è già proceduto alla somministrazione, vuoi perché i numeri che stanno comunque in parte crescendo hanno creato questa aspettativa.
Sono qui col vaccino, signora Ida.
Lei, signora, cosa ne pensa di questa pandemia?
Ma io spero che finisca presto, perché abbiamo bisogno che finisca. Io dico sempre, era meglio ancora una piccola guerra piuttosto di questa, perché io ho provato le altre due guerre, ma preferisco che finisca, insomma.
Questa è anche la settimana nazionale della vaccinazione, uno degli elementi centrali di quella che il Consiglio federale ha definito l'offensiva vaccinale, l'ultimo tentativo per cercare di convincere gli indecisi. Ebbene, da lunedì ad oggi sono state vaccinate 460 persone, quasi altrettante si sono iscritte per i prossimi giorni. Tanto o poco, venerdì faremo un primo bilancio con le autorità. Le finanze cantonali, ora che confermano la tendenza già emersa negli scorsi mesi anche sul piano comunale, ovvero che le finanze pubbliche stanno meglio del previsto. Il preconsuntivo ticinese intermedio di fine settembre ci dice che rispetto a quanto preventivato il deficit è più che dimezzato. Il cantone prevede di chiudere il 2021 con un disavanzo di 115 milioni. Nicola Luondi inquadra ora queste cause e tendenze di questi movimenti.
Da prima e torniamo indietro di un anno, un preventivo 2021 che segnava un disavanzo di 230 milioni di franchi, poi progressivamente quello che è diventato il preconsuntivo si è dimezzato nell'entità delle sue cifre rosse. A fine settembre dunque il rendiconto cantonale annuncia solo, si fa per dire, un meno 115 milioni, merito soprattutto di un miglioramento insperato della congiuntura economica e delle sue proiezioni, che ha condotto a stimare un aumento di 48 milioni e mezzo delle entrate fiscali per le persone fisiche e di 20 milioni e 400 mila franchi per quelle giuridiche. Gli scenari quasi apocalittici evocati in piena emergenza Covid si sono attenuati. I fallimenti aziendali e l'emorragia di posti di lavoro che sembravano profilarsi non si sono verificati o solo in piccola parte, grazie anche al paracadute offerto da aiuti economici e dal ricorso al lavoro ridotto. Ma al di fuori del contesto pandemico rimane un'incognita tutt'altro che sconosciuta, la dipendenza dei conti cantonali dagli utili della Banca Nazionale Svizzera. I maggiori ricavi che hanno abbellito il preconsuntivo rispetto al preventivo sono infatti dovuti con forza alla quota sull'utile della BNS, cresciuta di ben 80 milioni di franchi. Ma come ben si sa, gli introiti del massimo istituto finanziario elvetico sono molto volatili, per cui guai a farvi eccessivo affidamento.
Fin qui il contesto generale, ora intervista sempre di Nicola Luon dal direttore del Dipartimento Ticinese delle Finanze, Christian Vitta.
Christian Vitta, rispetto al preventivo 2021 siamo passati da un disavanzo di 230 milioni all'attuale preconsuntivo di 115 milioni, dunque esattamente la metà. Si è proceduto volutamente coi piedi di piombo per coprirsi un po' le spalle e abbellire le cifre man mano?
Il preventivo 2021 è stato elaborato in un periodo di piena pandemia e quindi con tutte le incertezze che regnavano a quel momento abbiamo utilizzato le cifre in particolare di previsioni economiche che erano stilate a livello nazionale, che ricordo davano per il Canton Ticino una contrazione del prodotto interno lordo che in certi momenti aveva raggiunto anche il meno 8%. Poi man mano che sono passati i mesi queste previsioni sono migliorate, come pure i preconsuntivi sono migliorati. È chiaro che il favorevole andamento economico che stiamo registrando nel Canton Ticino favoriscono maggiori ricavi sul fronte degli introiti fiscali.
Maggiore gettito fiscale dunque soprattutto per le persone fisiche. C'è da chiedersi come si spiega, alla luce anche del fatto che comunque i salari non sono in grande crescita.
Il dato riflette un andamento economico molto migliore rispetto a quello che era previsto già solo un anno fa. Evidentemente abbiamo un tessuto economico molto diversificato che ha saputo reagire bene a questa crisi, gli aiuti economici messi in campo dallo Stato e la caparbietà, la determinazione degli imprenditori hanno permesso di risalire la china sul fronte del mercato del lavoro e quindi anche dei salari, grazie allo strumento del lavoro ridotto si sono salvaguardati numerosi posti di lavoro e questa è una ripercussione positiva anche sull'impiego e di riflesso anche sui salari.
E pensando a quanto appena deciso in Gran Consiglio sull'obbligo di pareggio dei conti entro il 2025 e pensando anche a questa evoluzione dei preconsuntivi, è già immaginabile che non si impongano necessariamente misure draconiane da lacrime e sangue come si stava prospettando?
Il Consiglio di Stato ha sin da subito detto chiaramente che il riequilibrio dei conti deve seguire un percorso su più anni seguendo l'andamento che registriamo con i vari aggiornamenti, proprio perché a differenza del 2016 quando abbiamo fatto una manovra anche di risanamento, in questo caso la situazione è ancora molto incerta sia sul fronte sanitario che sul fronte economico che come in questo caso ci ha riservato una notizia positiva. In questo senso quindi noi lavoreremo di preventivo in preventivo, oggi il Governo e il Consiglio di Stato sta già pensando al preventivo 2023 con l'obiettivo proprio nel corso dei prossimi anni di riequilibrare le finanze del Cantone e questo cercando di creare i minori disagi possibili.
Scoperti massicciamente durante il confinamento, i sentieri ticinesi sono ancora molto frequentati, tanto da trasformarsi in una sorta di terreno di scontro fra escursionisti e amanti del rampichino. Il Cantone ha deciso di mettere un po' di ordine con una nuova legge che ora è in consultazione. In futuro i percorsi per le biciclette e quelli per i pedoni saranno separati. Verena Sabo.
Se non è un armistizio, poco ci manca. Il Canton Ticino vuole porre fine alla guerra dichiarata ormai già da qualche anno sui sentieri. Gli appassionati di rampichino sono sempre più numerosi, senza dimenticare le mountain bike elettriche, sempre più di moda. Creare dei percorsi ben distinti per pedoni e bici è diventata una necessità, come spiega Mirko Moser, capo sezione mobilità presso il Dipartimento del Territorio.
Le modifiche vanno essenzialmente a colmare una lacuna che diventava sempre più interessante, che è quella di regolamentare percorsi di mountain bike essenzialmente. C'è stata una mozione parlamentare che ha dato il là a questo tema sempre più importante e quindi si è voluto regolamentare la pianificazione, la costruzione, la manutenzione della segnaletica anche dei percorsi ciclabili come già avviene per quelli pedonali.
Il progetto di legge che il Cantone ha messo in consultazione sembra piacere anche agli addetti ai lavori che vedono di buon occhio anche la possibilità di ottenere dei finanziamenti per la costruzione di nuovi sentieri. Stefan Gronauer, presidente di Ticino Sentieri.
Abbiamo una proposta di legge semplice, pulita, che si rifà alla grossa esperienza ultraventennale fatta con i sentieri. Quindi creeremo uno strumento che permetterà di affrontare le situazioni caso per caso. La legge quindi non va a risolvere ogni problema, ogni situazione, ma permette di avere gli strumenti per farlo.
Se la nuova legge verrà adottata, in futuro anche i sentieri per le mountain bike potranno ricevere i finanziamenti per un massimo del 50% del costo effettivo. Per i sentieri escursionistici la copertura dei costi rimarrà invariata, come oggi potrà raggiungere il 90% dell'investimento.
Per le cronache è tutto, fra poco c'è il radiogiornale. Buona serata a voi.
Radio Televisione Svizzera.